Oggi ospite di Radio Visioni la nostra follia. Essa è potenza drammatica e originaria, motore archetipo della narrazione stessa. Scaturisce dal conflitto dell'individuo con la società, dalla mancata adeguazione di questo a ruoli, compiti, pratiche e codici imposti dal fantasma eterno dell'accettabilità sociale. Folle è chi tenta con tutte le forze di fuggire dai limiti angusti della propria esistenza.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Ma buonasera cari radioascoltatori di Radiovisioni. Come avete potuto capire dall'incipit di questa trasmissione, oggi a parlare qui con noi ci sarà la follia che fa parte di ognuno di noi e quindi la tireremo fuori, la nostra apposta per voi. Direte, non l'avete mai fatto fino a mo', mamma mia, allora oggi che fate? Beh, oggi un po' peggio, ma a parlare con me di questo dramma che affligge tutti, o anche cosa piacevole, cioè essere folli a volte può essere anche qualcosa di piacevole, non ci sarà la nostra Elisa che a buon merito potrebbe vincere la laurea honoris causa per la follia, ma il nostro carissimo e amatissimo Riccardo, un déjà vu,
un ritorno, a volte ritorno, no? Diamo una mano all'improvviso, anche perché forse il fatto che mi hai chiamato mi fa preoccupare, direi, per questa puntata, però vabbè.
Perché ricordiamo a coloro che ascoltano Radiovisioni solo da questa seconda stagione che il conduttore della prima stagione assieme a me fu appunto il nostro amato Riccardo Cristilli, ecco, che ha deciso qua di abbandonare la conduzione di questo meraviglioso programma con mio grandissimo dolore.
Ma le cose sono migliorate in qualità e in cultura, era molto più, ecco, quindi questa sarà una puntata molto bassa, greve.
No, assolutamente. È diventato un tecnico, ma oggi comunque lui rimane sempre un cineamatore e i film dei quali parleremo sono Qualcuno volò sul nido del cuculo,
Taxi Driver,
Psycho,
Si può fare,
Vincere,
A Beautiful Mind e basta.
Non è vero, ho sbagliato, li ho scritti male.
Ah, benissimo. Fa anche gli da quando è diventata dittatrice e madre padrona della trasmissione, diciamo che fai anche un po' come ti pare.
Hai detto
.
Bene, esatto, madre, perché sta trasmissione è mi fia.
Sì. E tu è cresciuta insieme a te, l'hai educata bene, vedo.
E quindi è diciamo sull'impronta del superio che ogni madre dà al proprio figlio, che è quello dei dogmi e della morale, no?
Non
che
sono dobbiamo, Elisa, che mi sono pezzo a super io, direttamente a super. Io conosco supermercato, superiore, ma superio.
Fidate che quelli che ci ascoltano lo sanno che cos'è.
È giusto, il pubblico d'Elisa.
Sull'onta di questo superio improntato a questa trasmissione da me, sua legittima madre, la follia è proprio una di quelle parti che senza la quale non si può affrontare il mondo, perlomeno secondo me. E quindi partiamo da uno di quei film che trattano della follia cosiddetta dissimulata. La follia dissimulata.
Che intendi per follia dissimulata? Interessante.
È facilissimo. Basta che ti dico il titolo del film del quale parlo, lo capisci immediatamente.
È facile anche per me, quindi.
Sì. Bene. Qualcuno vola sul nido del cuculo. Jack Nicholson, quando inizia il film, è matto?
No.
Bravo. Quindi, però stai in un manicomio.
Convinto.
Niente. Però, quindi, non è finito il test.
Scusa.
Però stai in un manicomio, quindi.
Quindi fa il dottore nel manicomio.
No. È un paziente, ma non è matto, quindi
vuole diventare matto?
No, un po' più semplice, quindi fa
ricerca.
Un attore che fa?
Finta.
Quindi Jack Nicholson che fa?
Finge
di essere
matto.
Quindi è follia?
Dissimulata.
Bravissimo! È stato aiutato da Elisa che gli ha suggerito, sennò non ce l'avrebbe fatto. Trattasi di ritardo mentale.
No, perché io non mi ricordavo quello che hai detto dall'inizio, follia, da che eravamo partiti.
Meno male, questa puntata sì, toccherà livelli altissimi. Io ci provo a parlarvi dei film. Vediamo se Riccardo mi aiuta, mi dà una mano.
Sì, come no.
Che dirvi? Che questo film,
allora,
qualcuno
posso dire che è tratto da un romanzo di Ken Casey.
esatto.
In cui appunto c'è un pregiudicato trasferito in una clinica psichiatrica che smaschera il carattere repressivo e carcerario della situazione.
Perfetto, stessa cosa che succede nel film. Sì, l'hai letto palesemente. Si sente dalla velocità, capito? Che l'hai,
l'hai ok, letto. La prossima volta leggo più piano.
Esatto.
Dissimulo anch'io come la follia.
Che tu hai prima poc'anzi nominato, che io non rinomino date le mie scarse qualità con l'inglese, ha fatto causa alla produzione del film. Partiamo con una curiosità. Perché ha fatto causa? Perché questo è uno dei film più amati nella storia del cinema, uno dei film che ha incassato di più. Pensa che solamente in Svizzera è stato proiettato per 12 anni di seguito.
E ha vinto anche 5 Oscar, tra l'altro.
Ha vinto anche 5 Oscar dopo decenni che non succedeva una cosa del genere. Rientra nell'internet.
Non facevano gli Oscar per 10 anni.
Madonna santa, qualcuno mi aiuti. Nell'internet database movies è considerato il sesto film più bello di tutti i tempi.
Però
è veramente stato un successone su tutti i punti di vista. E questo, questo scrittore ha detto: vabbè, senti, però tutto nasce dal mio romanzo. Non è che
beh,
tu
certo,
un giorno
giusto.
La mattina ti sei svegliato e ti sei inventato la storia. La storia me la sono inventata io. Quindi giudicava pochi i soldi che gli venivano dati. Ha fatto causa a tutti.
E
ha fatto causa, era un po' incazzoso. Secondo me, in realtà, tipo Jack Nicholson, tutta questa incazzatura che c'ha dentro viene proprio da lui, è una cosa biografica. Ha litigato in aula di tribunale con l'avvocato che...
Con il suo avvocato? Che lo
no, con l'altro avvocato, con l'avvocato che non gli voleva dai soldi, in poche parole. Che l'ha indicato e tecnico, lei non deve parlare perché non la sentono. Esatto, lei deve solo ascoltare. Chiaro?
Crea disturbo il tecnico, lo so, che vuoi.
Indicando, questo avvocato lo indicò dicendogli: tanto quando il film uscirà tu sarai in prima linea per vederlo. Mm-hmm. E lui gli rispose: no, io non lo guarderò mai. E così si mormora che fu.
Che in realtà quindi non l'abbiamo mai visto.
Non
però non si
mai
sa
visto.
Se nel chiuso di casa magari una cassetta l'ha presa e l'ha vista.
Ma sì, ma
un
dai.
VHS, un DVD, qualche cosa.
Ma per forza, è come se fosse un nipotino, capito? È qualcosa che è generato da tuo figlio, non puoi. Comunque parliamo del film, che ne dici?
Parliamo del film, vai.
Parliamo del film. Che cosa si intende per cuculo? Perché appunto il titolo
adesso
è questo.
Adesso spieghi cosa si intende per cuculo.
Per cuculo, nel background, il cuculo nel background americano rappresenta fuori di metafora il pazzo e il nido il manicomio. Perché? Chi di noi ha studiato pascoli
certo.
Sa che tipo di uccello è un cuculo. Il cuculo è quell'uccello che potremmo definire, per essere aulici, stronzo, parassita. Perché?
L'ultimo
perché
si uccello stronzo.
Esatto. Si appropria del nido degli altri mettendoci i propri cuccioli e poi i propri uccellini e poi abbandonandoli. L'uccello che si sa non è un animale intelligente, non si accorge di questo scambio di cuccioli dei suoi che sono stati uccisi per essere sostituiti con dei cuculetti e li nutre facendoli crescere questi parassiti.
Una cosa
che poi direi che con la pazzia proprio non c'entra niente, perché trattasi di opportunismo, ma si sa che gli americani sono strani, ragionano tutti a modo suo, hanno deciso di far diventare il cuculo metafora della pazzia. E quindi questo titolo, che in realtà dovrebbe essere e è nel titolo americano, uno volò est, uno volò ovest, uno volò nel nido del cuculo, sta proprio a testimoniare il fatto del pazzo che si reca al manicomio. Pazzo che pazzo non è, abbiamo detto, ma che pazzo diventerà? Jack Nicholson entra in questo manicomio come accusato di pericolosità, è uno che ammazza un po' tutti di botte. Basta che gli dici una cosa per strada e lui, boh,
bello, prende una persona da incontrare così tranquillamente.
Sì. Però che fa? È anche lui, io lo definirei un parassita della società, perché non ha voglia di fare niente, ha voglia solo di picchiare, non ha voglia neanche di farsi considerare sano. Non ha voglia di farti rinchiudere in un manicomio psichiatrico e quindi va direttamente nel manicomio. Scusami, nel carcere.
Non vuole farsi rinchiudere in carcere e quindi va in manicomio e si finge pazzo.
Esatto,
Beh, bello espediente.
Sì.
È come quelli che si fingono, fanno finta di avere un'infermità mentale oppure la temporanea infermità mentale per evitare il carcere.
No, come i falsi handicap del Sud Italia, quelli per trasferirsi. Sembra il più alto tasso di handicap.
Questa trasmissione ha un pubblico del centro-nord, perché il sud è bersagliato tutte le settimane.
Ma
da
non
Michela.
È assolutamente vero, è la pura verità. E questo sai perché succede? Non succede per colpa del Sud Italia, ma succede per colpa del governo, perché non c'è una giusta legiferazione che faccia quindi, come si dice, ottemperare a quelle che sono le leggi italiane. Quindi c'è tanta evasione delle leggi, tanta evasione fiscale, e quindi si cade sotto il mio dito inquisitore.
Certo.
Che non può.
Ma parliamo di cucù.
Ma parliamo ancora di cuculo. Niente, si finge pazzo, e che succede? A un certo punto però lui si affeziona a tutti questi matti, ci gioca a poker.
Ti piace vincere facile, quello, scusami.
Ti piace vincere facile, esatto. Infatti vincerà tutte le sigarette dei matti, e l'infermiera sarà costretta a razionarle. Il film si muove, diciamo, abbastanza lentamente fra questi salotti, potremmo definirli salotti, nei quali i matti sviscerano tutte le loro follie, tutte quelle follie e paure che però fanno parte di ciascuno di noi. Tutti ci possiamo riconoscere in questo. Ognuno di noi ha dei piccoli lati nascosti che fanno parte di noi, insomma. Che succede? Che piano piano questi matti, guardando la figura di Jack Nicholson, che si ribella in continuazione, che non vuole proprio sottostare a queste leggi del manicomio, cominciano a capire che sì, sono matti, ma anche loro hanno i loro diritti, anche loro sono delle persone. E quindi cominciano a ribellarsi. E da qui nasce.
Quindi diventa un po' il leader dei matti, diciamo.
Esatto, nasce tipo. No, diventa tipo il sindacalista dei matti. Dalla follia nasce anche il tema sociale, il tema della ribellione, del non sottostare a leggi che ci vengono date da un altro che è interpretato da questo personaggio cattivo, che è l'infermiera. Pensa che l'infermiera è al 33esimo posto nella lista dell'Istituto Americano dei Film come miglior cattivo.
Addirittura un'infermiera?
Sì, c'è quest'indice dei miglior cattivi, e lei addirittura è all'ottavo. Beh, è un personaggio truculento, cioè veramente è orribile lei. In questa
è un po' dittatoriale.
Sì, è dittatoriale, e ci rendiamo conto che anche lei è completamente pazza. Però cerca di smascherare la propria follia attraverso la descrizione di quella degli altri.
Si dice sempre che chi cura i pazzi è un po' pazzo pure lui, eh.
Sì, passa sempre dall'altra sponda.
Passa sempre sull'altra sponda.
Sì, sai, come quando tu vedi l'atteggiamento di una persona. Faccio un esempio, no? Vedi l'atteggiamento di una persona e tu mi dici: certo che secondo me lo sta facendo apposta, cioè ha un secondo fine, vuole senz'altro ottenere qualcosa. E io ti dico: no, ma scherzi, lo sta facendo evidentemente perché è il suo modo di fare, gli piace comportarsi così. Che cosa significa? Che nella persona che ti sta dicendo no, lo sta facendo perché è proprio così, non c'è malizia, perché non farebbe mai quella cosa per raggiungere un doppio fine. Chi ti dice che invece vuole un doppio fine perché lui ragiona a quel modo? La cattiveria è sempre negli occhi di chi guarda. Capito? Comprendi quello che ti sto dicendo?
Penso di sì.
Ed è per questo che
una
persona che può studiare quanto vuole, ma se non ha quel briciolo di follia dentro di sé, non potrà mai comprenderla appieno.
Sì, ho capito quello che intendi e potrei anche appoggiarlo.
Comunque, di questo film direi che ne abbiamo parlato veramente poco, ma non è un problema. E a Radiovisione si fa sempre così. Ve lo consigliamo comunque.
Sì, vedetelo, potete recuperarlo in qualsiasi modo, legale e illegale. Noi non incitiamo all'illegalità, fate un po' voi.
Però ognuno può fare quello che vuole. L'ultima cosa che io vorrei dire è che questo film è di Milos Forman, uno dei registi sicuramente più bravi del panorama odierno. Ha avuto una vita veramente difficile. Un padre ucciso dalla Gestapo, una madre deportata e uccisa secondariamente ad Auschwitz. Adottato dagli zii, a 11 anni comincia a lavorare, prestissimo. Si appassiona della settima arte e comincia a guardare tutti i film di Chaplin, Keaton, Ford. Poi a un certo punto, durante la Guerra Fredda, ormai divenuto maggiorenne, deciderà di trasferirsi. Ricordiamo che lui fa parte dell'Europa dell'Est. Adesso mi viene in mente proprio il paese di origine. Non me lo ricordo.
Non lo so.
Potrebbe
essere cieco.
Sì, potrebbe essere cieco, senz'altro. È cieco, diciamo. E si trasferisce a Parigi. E che cosa succede? Qui diventa uno degli esponenti massimi della Nouvelle Vague. Non vi sto parlando di un genere così, di uno dei generi più importanti della storia del cinema. Era destinato a diventare un grande. Dopo grandi successi, appunto, incontra Jack Nicholson. Ma per caso. Pensate che il posto di Jack Nicholson sarebbe dovuto essere di Kirk Douglas, licenziato dal figlio.
Pensate, tu cuoco e bruto.
Figlio mio. Licenziato dal figlio perché lui compra i diritti di questo
Kirk
libro.
Kirk Douglas.
Poi decide però che si secca a fare il produttore a questo film. Quindi gli dice a Michael: figlio mio,
Pensaci a te,
su, fammi sto favore.
La prima cosa che fa il figlio è cacciare il padre.
Papà, ti posso dire una cosa? Sì, un po' vecchio questo ruolo, eh? Secondo me è passato l'età.
Che belle dinamiche familiari nella famiglia
quindi
Douglas.
Quindi si rivolge a Marlon Brando. Rifiuta. James Caan. Rifiuta. Jane Hackman rifiuta.
E l'ha chiesto anche a me, ho rifiutato pure io.
E alla fine chi gli è rimasto? Jack Nicholson. Dopo i muschi e licheni, Jack Nicholson.
Esattamente, che però è l'anima e il corpo del film alla fine di
Jack Nicholson è il film.
È il film. Diciamo che gran parte del successo potrebbe essere anche dello stesso attore.
Esatto, infatti ha vinto l'Oscar come miglior attore anche.
Io non so se Marlon Brando, James Caan o chi altro avrebbe portato il film allo stesso punto.
Ma ti assicuro sicuramente di no. Jack Nicholson è folle, unico ed infatti. Eccelso. Diabolicamente attraente viene definito. Il suo ghigno è maledetto e lo sguardo mefistofelico. Spesso è celato dai mitici occhiali scuri che lo hanno reso una leggenda. Nella sua carriera cinquantennale è stato dai piccoli ruoli in pellicole indipendenti fino a diventare un interprete di serie A, uno dei migliori al mondo, indubbiamente il più amato di Hollywood. I grandi cineasti fanno carte false per assicurarsi il suo prezioso ingaggio e le femmine inebriate da quel travolgente sex appeal cadono completamente ai suoi piedi di questo maschio per antonomasia.
Bello, bella definizione. Che poi se tu ci pensi, vai un attimo così velocemente a scorrere la filmografia di Nicholson, ha fatto un sacco di volte personaggi un po' borderline, un po' matti. Pensa pure a Joker.
Joker.
Il primo Batman di Tim Burton.
Non solo, ma pensa in Shining.
Oppure pensa anche al eccentrico personaggio di Qualcosa è cambiato.
Assolutamente. Rappresenta sempre o la cattiveria, cioè proprio questa faccia da satanello, o il cattivo o il folle.
O il pazzo.
Ma
ci sono
invece negli ultimi film questi ruoli dolci, romantici, non si addicono per niente.
Che infatti c'entra. Infatti lo diciamo che non è che fanno un po' la sua fortuna.
No, screditano anche il suo ruolo. Ma io vorrei dire, visto che il tema è la follia, come si conclude questo film? Jack Nicholson sano entra in questo manicomio, diventa insomma l'idolo delle masse, potremmo definirlo. E li porta addirittura, li fa evadere, li porta in gita a pescare, tutti gli vogliono bene, lo amano. Poi a un certo punto conosce qui quel gigantone, no? Del nativo americano, infatti c'è anche il tema dei nativi. Lui in realtà non era pazzo, era discriminato semplicemente per il suo essere un nativo americano. Sai, la terra è mia, in realtà sei tu quello che dovrebbe essere discriminato.
No, sei scemo, guarda.
Però vabbè, così.
Sei folle.
In queste società che funzionano al contrario, sappiamo che in realtà il discriminato è colui che ha di diritto la sua terra. Insomma, diventano amici, scopre che anche lui sta fingendo, quindi decidono di evadere insieme, scappare in Canada. Sto semplificando al massimo la trama del film, però
è
prima
ovvio,
di andarsene,
solito,
ormai si erano affezionati a tutti questi allegri pazzerelli, e poi avendogli fatto capire che anche loro avevano dei diritti, si erano affezionati proprio a questo, al senso che l'uomo, anche nella più completa follia, non rinuncia ai suoi diritti. Perlomeno quando c'è qualcuno che glieli insegna. A questo proposito io vorrei spiegare perché non esistono più le rivoluzioni oggi. Proprio perché nessuno ci insegna più che i nostri diritti potrebbero in qualche modo ritornare a galla. Ma vabbè, questo è un altro discorso, non riguarda la follia. E che succede? Prima di scappare per sempre in Canada con il suo amico, organizza una festa per tutti questi allegri pazzerelli con due prostitute per fargli conoscere i piaceri della vita.
Carne.
Tra alcol e piaceri della vita si addormentano tutti. La mattina si risvegliano là. Che succede? Che questa infermiera cattiva trova uno di questi allegri pazzerelli nelle braccia di una di queste donnine. Lo insulta dicendo che lo dirà alla madre. Lui, preso dalla vergogna e dall'umiliazione, si suicida. Jack Nicholson non ne può,
non
cerca
più
di strangolarla, preso dalla
certo
rabbia, viene lobotomizzato. Infatti nel finale del film lui è inebetito su quella sedia che non parla più. Il suo amico nativo, non potendo vederlo così, lo uccide come si farebbe per un cane, e così si conclude il film, tra espiazione o no, tra follia che finalmente è diventata reale.
Bello.
E tragedia. Qualcuno volò
sul nido del
cuculo.
Film da recuperare. Qualcuno volò sul nido del cuculo del 1900,
boh. Circa 80. E adesso di Lanfranco Perini, 1976.
Dicono dalla regia 76.
Proprio la colonna sonora di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Musica.
Thank you.
dopo questa pausa musicale che ci ha spezzato dal flusso di parole con cui stiamo raccontando la follia quest'oggi, in questa puntata un po' così surreale, un po' pazza.
Un po' pazzerella, sì.
Pazzesca, pazzerella e pazzesca di Radio Visioni, che appunto parla di follia. E abbiamo iniziato parlando di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Se qualcuno ha perso l'inizio della puntata, la può recuperare. E comunque in sottofondo c'è ancora parte della colonna sonora che avete potuto ascoltare. Ma adesso parliamo
di Lanfranco Perini.
Ma adesso, mia cara Mick, di che cosa parliamo?
Adesso parliamo di due altre pietre miliari, sicuramente della settima arte, che di due pilastri nella descrizione di quella che può essere la follia. Sicuramente uno dei film che ormai è diventato una colonna del cinema, un film di Martin Scorsese, che è Taxi Driver.
Che anche lì il personaggio del tassista è estremamente borderline. Possiamo definirlo così.
E anche qui c'è un Robert De Niro fantastico, un attore che non ha uguali, lui come Jack Nicholson. Vengono definiti tipo, ci sono gli attori, sono gli attori drammatici, sono gli attori comici, e poi c'è Jack Nicholson e poi c'è Robert De Niro. Sono quelli che non possono essere
Al Pacino anche,
Dustin Hoffman, esatto.
Quella generazione di attori che diciamo hanno fatto i grandi alcuni film degli anni 70-80, ecco.
Esatto,
diciamo così.
Che adesso fanno i nonni felici, ma non ci piacciono più in questo ruolo. In questo stacco di parlato, così come lo definiamo noi tecnicamente, parleremo non solo di Taxi Driver, ma anche di Psycho. Perché Taxi Driver e Psycho? Secondo te perché li ho messi insieme?
Perché rappresentano due follie umane ai limiti del criminale?
Assolutamente no.
No.
Li ho messi insieme perché la colonna sonora è dello stesso autore.
Ma pensa a te, questi sono tipo i trabocchetti dei...
E sarà difficile, forse neanche Enrico Ghezzi questa.
No, infatti, glielo potremmo sottoporre. Se ci ascolta tutte le settimane, è un fedele ascoltatore, prima di andare a dormire.
Certo, mi scrive tutte le settimane, mi dai consigli.
Lettere d'amore scrive.
I consigli li scrive Enrico Ghezzi, è per quello che mettiamo Because the Night come...
Sicuramente.
Siamo nei pieni anni 70, il sogno americano fatto di purezza e libertà muore nella dolorosa guerra del Vietnam e nello scandalo di Watergate. I punti di riferimento che guidavano una nazione cominciano a traballare, dando vita ad una diffusa crisi generazionale. In questo periodo storico si colloca quindi Taxi Driver, come ho già detto, film di Martin Scorsese, è la storia di un ex marine che soffre di insonnia, non riesce a dormire, ha dei gravi problemi ad instaurare delle relazioni sociali e passa le notti appunto nel suo taxi e i giorni nei cinema porno.
Ecco, bello. In cerca di se stesso, diciamo proprio, sì. Sia di notte che di giorno.
A questo proposito io mi è venuta in mente, il film ovviamente l'ho visto, però vedendo il film e vedendo poi il film con il quale vi farò il paragone, non mi venne in mente questa similitudine. Sì. In questo film ricordiamo che Robert De Niro è un ex marine. È una cosa che passa in secondo piano spesso. Alla fine del film non ti viene più in mente, c'è questa visione dell'eroe, non ci pensi quasi più. E c'è un altro film uscito da pochissimo nelle sale, secondo me orribile, che è State of Play con Russell Crowe e Ben Affleck, in cui c'è anche qui un ex marine completamente folle, che però hanno questo bisogno della giustizia, cioè loro compiono degli omicidi, o perlomeno tentano di compierli, sempre in nome della giustizia, cioè come se le loro teste avessero subito un lavaggio del cervello, come il fine giustifica i mezzi, cioè per raggiungere questo obiettivo tu puoi anche uccidere.
Entri nell'ottica militare, diciamo che vivi un periodo della tua vita pensando a solamente alla giustizia, perché pensi che stai combattendo una causa giusta e quindi pensi di dover uccidere quello che consideri il nemico.
Esatto.
Quindi nel momento in cui ritorni nella società normale, in cui magari non hai un nemico, devi trovare un nemico. E
un capro espiatorio.
Ti chiudi in te stesso, tipo da quello dei Taxi Driver, diventi pazzo, claustrofobico, non riesci più a trovare un modo per evadere.
Esatto, proprio così. Infatti Travis è disgustato dal degrado morale che ha attorno, dalla vita, dalla società, da tutto. E si innamorerà di una prostituta di 13 anni, Jodie Foster, nel film Iris. Jodie Foster una sera scapperà nel suo taxi e chiederà di salvarla dal suo pappone. Lui la prenderà proprio come scopo della sua vita, salvarla. Cioè diventerà
certo,
proprio.
Vedi, finalmente ha trovato uno scopo.
Esatto. O dopo quello di uccidere l'assistente del senatore Chase Palantine, scusate la pronuncia, che lui odiava. Sai, la sua vita ormai aveva questi due obiettivi: salvare Iris, la prostituta, e uccidere questo assistente del senatore. E nel finale del film si vedrà proprio la conclusione di queste due missioni. Per la prima, Iris poi ritratterà, dirà che non è vero, che era strafatta quando è entrata nella sua macchina, che il suo pappone la tratta benissimo. In fondo lei ci vive bene, i suoi panni da prostituta.
Ah, ecco, quindi una missione è fallita.
Una missione è quasi fallita.
Quasi fallita, diciamo.
E vabbè, si dedicherà allora a questo all'uccisione di questo assistente, fino a che il giorno proprio del comizio in piazza, pieno di tutto, cercherà di ucciderlo e lì verrà arrestato, ma l'omicidio non andrà a buon esito. Mentre era andato a buon esito la notte prima l'uccisione proprio del pappone per liberare questa Iris. Una volta arrestato, che cosa succede? Che i media ne fanno un eroe. È un pazzo, è un folle, una persona che non sta facendo questo per degli ideali. Assolutamente, lo fa per pura follia e soprattutto ha ucciso, è un assassino. Però i media lo esalteranno. Se avesse ucciso quell'assistente, sarebbe stato un eroe che ha liberato la prostituta e liberato forse la nazione da qualcuno che ci sta guidando verso lo scandalo Watergate, cioè che li stava guidando.
Stava guidando, sì.
Verso lo scandalo Watergate, o sarebbe stato un mero assassino della politica? Secondo me la seconda.
Sicuro la seconda. Lo vedi come eroe, uno che ammazza un politico?
Forse è proprio quello che ci vuole far credere anche Martin Scorsese. In questo film c'è una citazione di Arancia Meccanica, anche questo film sugli eccessi umani e sulla follia.
Abbastanza folle anche.
Dove? Quando, come si chiama? Robert De Niro, ricordiamo che era guarito da una malattia mentale, era stato depresso, però ormai era guarito.
Lui attore proprio?
No, nel film. Ah!
No, è tutto
lui Tassinaro, lui come
Tassinaro,
diremmo noi.
Sì.
E quando apre lo sportello a uno dei suoi clienti, guarderà con un occhio strano, potremmo definirlo, lo specchietto retrovisore, che assomiglia allo stesso sguardo che ha Alex nel finale quando dice ero guarito e come?
Ah.
E cioè, è come è quell'attimo in cui vedi la follia ripassare nello sguardo. È una citazione tra sguardi, cioè insomma un qualcosa
di abbastanza per addetti ai lavori.
Sì,
diciamo.
Per addetti ai lavori. E un'altra curiosità su questo film, che è la scena,
quella famosa,
la più famosa, se ce la vuoi recitare, se ce l'ha agevoli.
Non sono proprio.
Una diapositiva, per favore.
Non c'è una diapositiva, è impossibile rifarla. Quella in cui fa "stai parlando con me". Lei sta parlando con me.
Ci sono solo io qui.
Quella lì.
Esatto. No, invece l'ha fatto molto simile.
Che è una delle scene più famose,
è la
allo
scena
specchio
più famosa.
Una delle scene più famose della storia del cinema.
Esatto,
proprio.
È stata completamente improvvisata in quell'attimo. In realtà il comune diceva semplicemente che si doveva guardare allo specchio. Ma si sa che questi attori hanno le loro manie di grandezza. Devono essere ricordati come degli eroi. Il film l'ho fatto io, perché ho inventato una battuta, amico. Ehi.
Tipo Pippo Baudo.
È tipo Pippo Baudo, esatto. E
l'ho
poi
inventato io.
Robert De Niro è famoso proprio per queste sue manie di grandezza.
Appunto, quindi diciamo certe volte sono anche degli artifici per rendere ancora più famoso il film, per rendere memorabile il film.
Sì. Secondo una mia teoria, che secondo me dovrebbe essere dovrebbe entrare proprio nei manuali di cinema, queste cose vengono aggiunte tipo
modesta la ragazza.
Modesta, sì, come sempre. Vengono aggiunte in post produzione. Cioè nel momento in cui vedono questa scena, secondo me diventerà tipo la scena che ti impari a memoria, la scena che dici mamma mia quel film non è mi è piaciuto, ma quella scena, c'è sempre una di queste scene
che dici quella scena,
sì, quella te la ricordi, la colleghi immediatamente al film. Dicono che è stata improvvisata. Non è il primo film nel quale sento una cosa del genere. Anche nel Settimo Sigillo di Bergman, cioè la parte finale della Danza della Morte, Bergman, la sua biografia dice che innanzitutto non sono attori quelli che la fanno, ma sono tipo la cuoca del cast, il truccatore. Hanno visto le nubi e si sono messi a ballare. Ma dai, su, non è credibile.
Non è credibile come cosa.
Attenzione, sono messi a ballare il cameraman. Subito da quello che stava succedendo li ha ripresi. Ed è diventata la scena più famosa del film. Assurdo.
Sai, non ce sarà mai. Non si saprà mai se è vero o meno. No, la controprova non ce l'avremo mai, quindi.
Beh, chiudiamo questa parte dedicata a questo film che sicuramente chi non ha visto, se ancora esiste qualcuno che non l'ha visto, deve guardare, ed è Taxi Driver. E parliamo di un film che nella storia del cinema è sicuramente ricordato da tutti. Tutti l'avete sentito nominare, Psycho.
Psycho, cambiamo quindi completamente scenario, diciamo così, perché passiamo a un film di un regista inglese come Hitchcock. Quindi
Hitchcock. Hitchcock che mangiava sempre le uova alla Cock.
Vero?
Sì. È scritto sulla biografia.
Ah, bello. questa racconta perché parla di follia questo film? Perché il protagonista, tra virgolette, cioè quello che compie l'omicidio in quella casa di quell'albergo sperduto, la famosa scena della
tenda. Ci ricorda un po' anche l'Overlook Hotel.
Non era un personaggio molto normale.
Assolutamente, diciamo che la follia ha varie sfaccettature. Fino adesso, parlando di qualcuno vola sul nido del cucù, abbiamo detto che trattasi di follia dissimulata. Per Taxi Driver, oddio, sono manie di grandezza, che ti so dire, superbia, megalomania, misantropia soprattutto. Qui invece si tratta proprio di veri e propri sdoppiamenti della personalità. La follia è un campo vastissimo, la mente umana è qualcosa che è inspiegabile, quindi la follia facendo parte di essa è altrettanto inspiegabile.
Sì.
Cosa succede? Chiave del film che cos'è? Che lui è uno e doppio. È lui, è la
uno
madre.
È uno e doppio, è lui, sì, è a lui che è la madre, quindi quella è la follia estrema che c'è all'interno del film.
Sì.
Quella però è proprio una patologia,
sì,
il doppiamento della personalità, quindi va al di là della momentanea follia, dello scatto improvviso, della, che te posso dire, di tutto.
Ma c'è lo scatto improvviso, perché qui lo sdoppiamento della personalità è dovuto a gelosia, da un rapporto morboso nei confronti della madre. Lui che cosa fa? Uccide la madre per gelosia, cioè nel senso nessuno la può conoscere oltre me. Poi la madre, facendo parte di lui, cioè lui vivendo una vita sua, una vita come se la madre fosse via, perché ricordiamo che l'ha impagliata e tutti i giorni ci va a parlare, queste cose che insomma facciamo tutti. Macabre. No?
Certo, e guarda.
Lui rivolge qualche parola a questa ragazza che va a dormire in questo hotel, questa malcapitata poverina. Che cosa pensa? Pensa che la madre, vedendolo, sia gelosa di lui e quindi la voglia uccidere. E quindi lui la uccide, ma la uccide come madre, non come lui.
Sì, sì. E quindi No.
L'inghippo ovviamente sta nel fatto che nel momento in cui c'è l'omicidio e tutto ciò, noi non sappiamo di questa follia.
Certo,
e quindi è un giallo, insomma, oltre ad essere un noir.
È un giallo, quindi tu non sai che in realtà dello sdoppiamento di personalità, quindi se qualcuno non l'ha visto adesso lo saprà.
Sì, vabbè, ma io è un film che non consiglio, sinceramente.
Perché?
Psycho, non è un bel film. Allora, Hitchcock ha una grande dote, ti posso dire. Psycho viene considerato una delle pietre miliari del cinema. Questo perché a volte la fama supera la grandezza. E te lo posso assicurare che è vero. E che cosa succede? Succede che, scusate la risatina, ma qui a fama è stato sostituito fava nella mia frase. E a buon intenditor, poche parole. E succede che Hitchcock ha una grande capacità, che è quella di inserire in tutti i suoi film, che spesso sono appunto dei noir, l'ironia, l'umorismo, che sono quella cosa che danno una marcia in più, perché le sue trame non sono mai completamente geniali, non c'è un qualcosa che tu dici ma come ha fatto a pensare sta cosa? No, insomma, sono abbastanza semplici.
Vabbè,
poi c'è la grandezza registica, che quella è tutt'altra cosa dalla grandezza della sceneggiatura o scenografia, che dir si voglia.
Sceneggiatura. Però sono dei gialli, fondamentalmente.
Sono dei gialli.
Sono dei gialli ben strutturati e ben costruiti.
Ben costruiti, ma non geniali, te lo posso assicurare.
No, vabbè, non geniali, anche perché, vabbè, secondo me definire geniale un film giallo, come lo definiamo noi giallo, che però non è la definizione corretta.
Sono dei noir.
Dei noir, o comunque dei film dove ci sono degli intrighi, non è facile. Perché bene o male arrivi a un certo punto dove è già stato detto tutto.
Ti dico questo: noi consideriamo Hitchcock e sicuramente lo fu, un genio. E prendiamo questi come pietre miliari perché è stato il capostipite di questo genere, è stato quello che l'ha reso quello
dritto,
che è adesso.
Perfetto.
Rebecca la prima moglie.
No, come si chiama quella, la finestra?
La finestra sul, la cortile. Finestra sul cortile. Il corvo.
Gli uccelli.
Gli uccelli.
Vabbè, abbiamo fatto uno per uno.
Sai, con cuculo mi sta un po' confondere queste.
Troppi uccelli. Via in giro.
Troppe fave. E niente, quindi secondo me in questo film manca quello che rende grandi tutti i film di Hitchcock. Secondo me perché ha peccato di superbia, ormai si è creduto un po' arrivato e quindi ha saltato quel passo successivo alla scrittura di un film, è quello dell'inserire l'ironia e l'umorismo anche in un noir. Questa sì che era una caratteristica peculiare solo sua. E in questo film manca. Poi perché è diventato il più famoso, non lo so, forse, non lo so, non te lo so dire.
Ma no, secondo me perché comunque, cioè, da un lato i film che faceva lui erano, avevano questa trama gialla abbastanza chiara, un thriller con, di investigativa, diciamo, abbastanza definita. Cioè sai quello che stai vedendo quello.
Ti dirò che
poi c'ha le dosi di ironia, è girato bene, era magari...
No, l'ironia non c'è in questo film, assolutamente.
Questo no, però in altri sì.
Ah, assolutamente.
In questo no, però in generale, secondo me, è uno dei capostipiti pure sia del genere, ma anche uno dei maestri
del
cinema.
Ma no, del genere assolutamente no. Del genere no, ce n'erano già stati, anche perché questo film, per essere un noir, va all'interno dell'inconscio, oltre che della follia. Cioè, è un film che analizza la personalità. Nel momento in cui noi vediamo lo sdoppiamento di una persona, stiamo entrando dentro quella persona per capire che cosa lo porta. La gelosia è uno dei sentimenti più intimi. Nel momento in cui tu vieni a conoscenza della gelosia di una persona, significa che stai conoscendo l'inconscio di quella persona.
Certo.
Ma, come posso dire, l'analisi introspettiva non è nuova negli anni 70 al cinema. C'è già stata, e come?
Sicuramente, però...
Non è siamo in disaccordo, ma può succedere, non è che per forza mi devi convincere, tanto io rimarrò della mia idea.
Per carità.
E quindi detto questo, insomma, abbiamo detto il finale.
Quindi proprio sanno detto, tutto?
Io vi adesso ho detto anche di non vederlo, più di questo non si può dire. Quindi una pausa musicale proprio dalla colonna sonora, da quella musica che tutti conosciamo. Tum 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 tum, Psycho.
Bella, la musica che tutti conosciamo, tum 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 tum. Rientriamo dopo questa musica che vi avrà messo sicuramente ansia, perché serve a fare quello.
Attenti quando fate la doccia.
Ecco, nessuno farà più una doccia dietro una tenda adesso.
Io sono la tenda, mi vado a fare per forza.
Senza tenda, aperto, tutto aperto.
No, mi porto il coltellaccio pure io, faccio la spadata. Arriva l'assassino, va, vieni. Voglio vedere chi ce l'avrà vinta.
Perché abbiamo parlato nel blocco precedente di Psycho, siamo arrivati ormai quasi mancano una ventina di minuti alla fine dell'appuntamento dedicato alla follia. Vero?
No.
Concordo.
Concordo con te stesso.
Concordo con me stesso, certo. Certo, ho uno sdoppiamento di personalità in questo momento.
Giusto appunto.
Sono uno e Pino io in questo momento. nel senso di Bino proprio.
E quasi. Adesso a proposito di pluralità, pluralità, visto che abbiamo analizzato la follia vista sempre sotto l'ottica di un protagonista, del protagonista, invece andiamo ad analizzare proprio la follia condivisa.
Sì,
che è quella della cooperativa 180.
Un film italiano.
Finalmente.
Recente. È uscito quest'anno proprio. Che si può fare.
Si può. E non è riferito a Beltroni, ve lo assicuro.
No, non è la storia della campagna elettorale del 2008.
Non è lui il pazzo, anche se tutti quanti lo starete pensando. Ma non è lui il pazzo. O quelli che l'hanno votato. Non so, stiamo parlando di loro.
Bello.
Non sono loro i pazzi. Cioè sì, lo sono, ma non...
Vabbè, questi sono giudizi personali che tralascerei. Parla del film.
Perché dico così? Perché Riccardo è uno dei votanti Veltroni, ve lo ricorderei a tutti. Potete mandare delle mail di ingiuria a riccardocristilli@gmail.com.
Tanto non hai detto il punto.
Rick.cristilli.
Sì, vai, andiamo mail falsi.
Chi più ne ha più ne metto. Comunque qui c'è Nello.
Chi? Dove?
Chi si può Nello ce la può fare.
Ce la può fare?
Sì, Nello negli anni '80 è un sindacalista ed è interpretato da Claudio Bisio, ottimo attore drammatico, ma anche comico. Questo film unisce un po' tutto. È un sindacalista un po' troppo idealista, potremmo dire. Che cosa fa? Viene licenziato dal suo sindacato perché vuole fare troppo. Il suo si può fare non si può applicare in tutto, in realtà. Non si può fare tutto, esatto. E poi gli anni '80, insomma, si sa, sono degli anni un po' difficili. Sappiamo che c'era il governo negli anni '80, no?
No, non c'era ancora lui.
No, lui no, ma c'era l'altro. Il papà legittimo in politica.
Bene.
Colui che rovinò la prima democrazia. Adesso siamo nella seconda, c'è un altro che la rovina. E vabbè, che cosa succede? È un film che si apre con il decreto Basaglia.
Sì,
che
la
cos'è?
La legge Basaglia che apre i manicomi.
Esatto, quella che li chiude veramente.
Apre le porte dei manicomi, sì, hai ragione. Perché Basaglia, che era psichiatra, diceva che la follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società dovrebbe accettare tanto la ragione tanto la follia. Quindi non è necessario rinchiudere i folli dentro un recinto. Ma bisogna che la società li accetti, perché la follia è parte integrante della ragione.
Vanno integrati proprio come gli immigrati.
Sì.
Sono degli uomini anche
paragone
loro.
Adesso, dai. Questa è
per
la
fare
follia.
La simpaticona su via, sto scherzando. E che cosa succede qui? Succede proprio un vero tentativo di integrazione nella società. E ricordiamo che questo film va a sommare degli esempi che ci furono veramente nell'Italia degli anni Ottanta. Questa cooperativa 180 è nient'altro che viene raccontata, è nient'altro che la somma di vari esperimenti che percorrono tutta la penisola.
Sì, perché l'idea era, nel momento in cui questi escono dal manicomio, non è che li puoi mandare così a scatafascio in giro per l'Italia. Allora bisogna reintegrarli in dei
attraverso
lavori,
il lavoro, sai che il lavoro nobilita
lavoro.
L'uomo.
Certo.
E si cerca proprio di nobilitare questi folli. E qui che cosa c'è? C'è una cosa che è proprio simile a quella del nido del cuculo. Nel nido del cuculo ci sono questi pazzi che sono ormai come se rassegnati a questa condizione di follia e il loro vivere ai limiti della società, lì nel manicomio, qui nella cooperativa.
Adesso ho capito una cosa. La motivazione per cui esiste Radiofonica.
Cioè?
Ha la stessa funzione, proprio raccogliere tutti i pazzi e dare un lavoro per renderli socialmente utili.
Prossimo uscita nei cinema Radiofonica. Nuovo film sulla follia. Che cosa succede? Che qualcuno vola sul nido del cuculo, c'è Jack Nicholson che apre gli occhi a questi pazzi, dicendo: sì, siete matti, ma siete delle persone, avete una vita anche voi da vivere, nonostante la vostra follia. La follia non è nient'altro che qualcosa che aggiunge, non è qualcosa che toglie alla vita. E la stessa cosa succede anche qui in Si può fare. C'è Claudio Bisio che apre gli occhi di questi matti e dice: sì, siete matti, ma anche voi avete una capacità decisionale, propositiva, anche voi potete fare, e quello che volete fare si può fare.
Mi sembra corretto.
Questo, secondo me,
sembra giusto.
È quello che il film vuole dirci.
Mentre tutti gli dicono che non possono fare niente, ci deve essere qualcuno che gli dice: sì, potete fare.
No, che possono. Non gli dicono che non possono fare niente, dicono che possono fare l'inutile.
L'inutile, infatti.
Attaccare dei francobolli a delle buste che però verranno buttate, perché loro sanno benissimo che i francobolli non si attaccano così. E se tu, sfogliando queste buste, viene fuori un disegno. Quindi a volte sono più furbi di noi.
A voglia. Ma perché la follia non
Anzi
sempre.
A volte siamo più furbi di voi. Io mi metto nell'altra sponda.
Ah, benissimo. O vedi che cosa avevo detto.
E che cosa succede, insomma? Che ricordiamo che nei manicomi, prima di questa legge Basaglia, che cosa succedeva? Venivano applicati quei metodi che oggi, oddio, riteniamo piuttosto scandalosi.
L'elettroshock.
Non solo l'elettroshock, ma anche la malarioterapia. Che cos'è questa malarioterapia meno famosa, ma sicuramente anch'essa assolutamente antiumana? Per curare la paralisi e l'angiopatia, che sarebbe dei disturbi della personalità, della tristezza, insomma, il non equilibrio,
sì,
delle persone, venivano iniettati dei batteri malarici per fargli venire la febbre, sostanzialmente.
Ah, venire malaria,
per, no, per causargli degli non così tanti da fargli venire la malaria, ma per causargli degli stati febbrili, cioè per farli delirare. È una cosa assurda, come l'elettroshock. Ti uccido le cellule del cervello, fosse mai che ti rimane qualcuna sana in testa. Ma che senso ha? Non è che se tu uccidi delle cellule a caso il cervello prendi quelle pazze. Scusa.
Vabbè, spari nel mucchio, spari te prende quella giusta.
Beh, comunque questi sono, vabbè, non siamo dei medici, non possiamo noi giudicare.
No,
questo
infatti.
Film comunque è di Giulio Manfredonia, partecipa alla terza edizione del...
Però siamo dei matti, potremmo capire.
Sì. Della Fiera di Roma, là, come si chiama?
Festival. La Fiera di Roma.
Del Festival del Cinema di Roma.
Sì, del Festival Internazionale del Cinema di Roma.
Fuori concorso, non si sa perché.
Perché lì funziona, la festa del cinema funzionava, che c'è una sezione in concorso dove ci stanno i film più sconosciuti e poi i film più conosciuti partecipano fuori concorso. E così fanno la passerella la sera con tutti i personaggi,
bello,
gli attori,
bello,
eccetera, eccetera.
Il
concorso non è importante, capito? Vincere il Marco Aurelio d'Oro non è importante.
Ah. E comunque niente, questo film, diciamo che alleggerisce i confini della società, perché la società si allarga anche al mondo degli outsider, li considera suoi. E questo è proprio lo stesso paragone, insomma, che facevo prima con Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Ma allora
però
perché non hai accoppiato questo?
Differisce da questo film per un'altra caratteristica importante. Che è che nel film di Manfredi, come si chiama? Sì,
sì, no, Manfredonia.
Manfredonia, questa tragedia di queste anime vive nella società e va di pari passo alla società dei sani. Ci vive insieme, ci entrerà dentro fino a farne parte e diventeranno un'unica cosa. In quel film no, in Qualcuno vola sul nido del cuculo si rimane un passo indietro, forse perché non c'era ancora la legge Basaglia, secondo me. Si rimarrà sempre con una netta divisione fra mondo dei pazzi e mondo dei normali, nonostante ci sia sempre questa figura che voglia accomunare i pazzi ai normali, perché
normali.
Sostanzialmente non c'è una differenza, non c'è.
No.
Semplicemente il pazzo è qualcuno a cui a livello clinico gli viene detto tu sei pazzo, ti devi curare, ma qualcuno
altri...
di noi, ognuno di noi ha delle...
Se tutti fossimo pazzi... Il normale sarebbe il pazzo.
Vabbè, lasciamo sta. Dopo questa regia ti chiederei di agevolarmi una... La sentirete dire è impazzita veramente, forse. Ascoltate, nient'altro.
Passioni, la voce di paglia squillò, centuri e coorti, legioni, in piedi per ora suonò, avanti gioventù, ogni vincolo, ogni ostacolo, superiamo, pensiamo la schiavitù che ci soffoca, prigionieri sul nostro mar.
Vincere, vinceremo.
Bello, allora ha cambiato completamente idea politica.
Assolutamente, ovviamente avevo le dita incrociate mentre lo dicevo. Questo perché? Perché per l'arte si fa tutto. Per l'arte si ascolta anche... Vabbè, questo insomma fa parte della
vabbè,
nostra
fa
storia.
Fa parte
poi
della
tu,
storia.
Non
la
bisogna, storia infatti, non bisogna rinnegare niente.
Siamo...
Una storia sbagliata, senz'altro, però è la nostra storia.
Folle, volendo. Siamo arrivati, sì, mancano circa 10 minuti alla fine della trasmissione. Perché questo canto fascista? Perché inseminato dal seme della follia, scusate il gioco delle parole, è anche Vincere.
Di?
L'ultimo film di Marco Bellocchio, presentato all'ultimo festival di Cannes.
dove ha sbancato con un fantastico team nei ruoli, appunto, nel ruolo di Benito Mussolini.
Sì, ha sbancato perché c'è stato, è stato ben accolto dalla critica, ma non ha vinto niente.
Sì, sì, vabbè, certo.
Ha sbancato, sembra che ha vinto
non
tutto.
Diciamo mai niente.
No, l'anno scorso avevamo vinto due premi.
Vabbè,
con,
ma non ci dilunghiamo
su,
su questo revisionismo storico. Parliamo di vincere.
Parliamo di vincere. Vincere Ida racconta la storia di Ida Dassler. D'Alser e del, di Benito Albino Mussolini, che era suo figlio. La storia, una storia
moglie tenuta, legittima e primogenito legittimo del nostro ben odiato duce.
Sì, una storia tenuta a lungo segreta, non da tutti conosciuta, perché praticamente lei è stata la prima donna di Mussolini, lui il primo figlio di Mussolini, però nel momento in cui lui è diventato, diciamo che fa il salto della quaglia dal Partito Socialista e da non interventista passa interventista per la prima guerra, aveva bisogno di una figura più come moglie, una figura più italica.
Materna, esatto, la donna che sta a casa zitta e lava, insomma, non poteva avere una donna che in realtà aveva un intelletto, un'intelligenza, una donna socialista, poi che poi diventò fascista per amor suo. Vabbè,
sì, lei vende tutto per fargli tutto pubblicare Il Popolo d'Italia, il nuovo,
esatto, il suo nuovo giornale.
Il nuovo giornale quando esce dall'Avanti. Perché la follia? Perché Benito Albino Mussolini, cresciuto con questa madre che gli parla sempre di Mussolini, del padre, che gli dà sempre contro a questo padre che non lo riconosce.
No, cioè, non gli dà contro mai. Dice che è una prova, che è una prova quella che...
Sì, vabbè, però...
È una prova d'amore, che se lei la supererà bene, lui tornerà. Eh beh, certo, non cresce bene. Lei comunque
diventa
ormai
pazzo.
Aveva tutte e due, sostanzialmente. Cioè, lei dopo 30 anni che era chiusa in manicomio, pazza, c'è diventata veramente.
Appunto. E quindi anche lì la follia del potere.
Beh,
diciamo,
insomma, un film che ci racconta la vera storia di un'altra faccia di Benito Mussolini, la faccia della negligenza familiare e la faccia soprattutto non umana di un uomo che abbandona un figlio e una moglie, per il proprio individualismo, per se stesso, per il potere, per il fascismo.
Io ho trovato un film registicamente molto bello, anche nella costruzione di filmati giusta posizione, filmati d'epoca.
Ma anche la fotografia.
Sì, appunto.
Perfetta.
Anche la fotografia perfetta. Sì. Ah, la prova d'attori, indubbiamente, sia
Dimmi la mezzogiorno.
Che la mezzogiorno.
Anche se la mezzogiorno sembra che soffra quasi sempre.
Ma la mezzogiorno soffre sempre, di base soffre. E quindi non è che puoi fare altrimenti. Quindi diciamo che è un film da vedere.
Beh, assolutamente, consigliatissimo. Sì, diciamo nel panorama italiano odierno uno dei migliori. Siamo in dirittura d'arrivo e quindi come
in ogni
finale arriva la nostra consueta rubrica con la cullata dalle note di Patti Smith. Perché ricordiamolo, qui a Radiovisioni noi siamo i Ghezzi di Radiofonica e andiamo con i nostri consigli sulla follia.
I consigli di Elisa, che come che chiamati normalmente i consigli di Elisa, ma oggi non c'è Elisa, quindi sono i consigli.
Sono i consigli più generalmente detti.
Quindi dei film che vi citiamo qua e là legati al tema del giorno, tra cui uno di cui dovevamo parlare ma che poi non c'era tempo, cioè A Beautiful Mind,
esatto,
che è di Ron Howard con Russell Crowe.
Dove abbiamo detto la follia ha varie facce, qui la faccia della follia è quella della schizofrenia, ma la schizofrenia non esclude il genio.
Anzi, perché la storia che racconta è quella appunto di John Nash, famoso
premio Nobel per
l'economia, appunto.
E poi c'è L'ora del lupo di Bergman. Qui un pittore è perseguitato da allucinazioni visive. Siamo ancora nel panorama della schizofrenia. E ancora Bergman, in Come in uno specchio, delle voci inesistenti profetizzano la venuta di Dio. Ancora Bergman, gli piace la follia.
Diciamo
persona
che...
Le personalità si fondono fino a non marcare più il confine tra amicizia, amore e persone, appunto.
Certo. Allora, veniamo invece a due film di Kubrick, tra i tanti in cui un po' di follia c'è, cioè Shining, di nuovo con Jack Nicholson. Siamo nel 1980, che racconta la storia appunto di questa follia legata alla solitudine, diciamo un po' così, va, una follia che nasce dall'isolamento.
Esatto, ed è uno dei principali cause della follia in generale.
Follia. Mentre Arancia Meccanica racconta un'altra faccia, che non è tanta follia, secondo me, quanto più deviazione, eccesso dell'anima, eccesso della mente umana.
Esatto, e poi c'è Sweeney Todd, dove la gelosia, anche qui come forse un po' in Psycho, conduce a limiti assurdi, a diventare un pluriomicida. E secondo me l'assassino efferato è sempre contornato a qualcosa di folle, ed è per questo che l'abbiamo messo qui.
Sì, eccesso della mente umana e anche Funny Games, in entrambe le sue versioni, che tra l'altro sono dello stesso regista, Haneke, che ha fatto sia la versione originale austriaca del 1997, sia quella del 2008, con il remake del 2008 con Naomi Watts, Philip Roth e Michael Pitt, dove anche qui diciamo che riprende un po' lo schema di Arancia Meccanica, eccesso della mente umana, perché ovviamente questi due entrano nelle case della gente per ucciderli, per picchiarli fino allo sfinimento.
Eh sì, diciamo, gli umani eccedono sempre. È una follia invece un po' buonista, una follia che ci fa sorridere, una follia anche carina da vedere, nella quale io mi rispecchio molto, è quella di Amélie, una ragazza un po' stralunata che cammina e va con la testa fra le nuvole, vivendo in un mondo un po' tutto suo, più nel suo che in quello di tutti.
Che in quello degli altri, sì. Mentre un altro film di nuovo ritorna a bell'occhio, però parliamo del 1965, quindi anni fa, I pugni in tasca. Con Paola Pitagora tra le protagoniste, in cui che racconta la storia di una madre che vive con i suoi quattro figli, di cui uno è epilettico e esaltato, che uccide un altro fratello deficiente, quindi diciamo che è un bel quadro familiare, e poi viene lasciato morire quando gli viene un colpo, gli viene una crisi, mentre ascolta La Traviata, viene lasciato morire dalla sorella. Perché? Tipo per porre fine alle sofferenze di questo figlio pazzo. Fratello pazzo, no figlio, scusa.
E ancora a proposito di schizofrenia, che è una delle malattie mentali, io aprirei una parentesi di 30 secondi. Questa malattia colpisce di solito gli uomini verso i 40 anni, soprattutto uomini dotati di menti geniali.
Allora mi devo preoccupare.
I più grandi geni della storia sono stati schizofrenici, ma ti dirò che spesso è congenita, spesso è ereditaria, cioè si ha sempre un parente affetto da questa malattia visionaria che è la schizofrenia. Anche Giovanna d'Arco era schizofrenica, e sai anche chi?
Chi?
Non mi ricordo come si chiama, ma il protagonista di... il...
No, non lo so nemmeno io, chi?
Il protagonista di Fight Club.
Ah sì, vabbè, no, il nome non me lo ricordo nemmeno io sinceramente. Però
Tyler. Ma Tyler è Brad Pitt, però è la... Ah è vero, si chiama Tyler.
Si chiamano Tyler entrambi, intanto chiacchiera con l'assistente.
Sì, però lì, è una schizofrenia un po' particolare, perché è la produzione del proprio alter ego. Invece di solito è proprio la visione di persone con le quali tu condividi, e che poi ti portano a odiare tutti quelli che più hai amato nella tua vita. Questa è proprio una delle caratteristiche della schizofrenia, che negli anni 80 veniva curata anch'essa con l'elettroshock.
E quindi, citando Fight Club, hai citato uno degli altri consigli che volevamo darvi.
Ovviamente,
oggi.
Ma io non faccio mai nulla a caso.
Poi c'è, tra gli altri, c'era Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam del 98.
Che più che follia, quasi, cioè follia nel senso basta con tutte queste droghe stupefacenti.
Ecco. Storie di ordinaria follia di Marco Ferreri del 1981,
tratto da tre romanzi dell'inimitabile Bukowski, che sono Storie di ordinaria follia, appunto omonimo, e Eiaculazione, un film che parla di follie sessuali, potremmo definirle. Ma ci siamo.
Ma siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine.
E la prossima settimana torna Elisa.
Torna Elisa, non dovrete più sopportare la mia voce.
Ciao.
Ciao.